Radio Spop 2025, gli eventi della festa di Radio Popolare dello scorso giugno.
Se nell'amore non sei al top, se nella gola ti senti un crop e non puoi prendere neanche uno sciroppo, sei in crisi. Se il tuo lavoro non va al galop, se sul tuo conto non c'è un malop e sul buon umore è un cartello che dice stop, sei in crisi.
E che va avanti e prosegue a ingrandirsi, a diventare sempre più forte, sempre più importante, e ha sempre più bisogno di te per intervenire in onda, per le nostre iniziative esterne, per le nostre manifestazioni, ma soprattutto ha bisogno di te con quel read in mano, con PayPal, con il SEPA sul sito www.radiopolare.it. Vacci adesso, vacci ora e dai una mano a Radio Popolare a diventare sempre più grande con te, per te.
Buongiorno a tutte e a tutti, vi dobbiamo ringraziare anche perché lo sapete benissimo che Radio Popolare esiste soprattutto grazie al vostro sostegno e anche questa festa alla fine non si sarebbe potuta realizzare senza di voi, ma non solo per la vostra presenza ma per il sostegno costante che date a Radio Popolare. Quindi all'inizio di tutti i nostri dibattiti ci sentiamo in dovere, in piacere di ringraziarvi per far parte della nostra comunità e quel sostegno che è incredibile, veramente un miracolo che voi fate, che chiamiamo abbonamento, ossia voi ci sostenete economicamente per una cosa che potreste ascoltare senza problemi gratuitamente, ed è veramente forte come segno di una comunità che condivide non tanto e non solo il progetto editoriale di Radio Popolare, ma un progetto più ampio di collettivo e di comunità, appunto. Una comunità che, lo sapete, nasce ormai 50 anni fa, sono i nostri primi 50 anni, puntiamo ad altrettanti, come minimo, anni di onde e di tutte le iniziative che facciamo, anche perché ce n'è bisogno, siamo convintissimi che ci sia bisogno, più che mai in questo periodo storico, di una voce libera e indipendente come Radio Popolare. In questi giorni, lo avete già sentito, lo sentirete ancora, stiamo andando in oltre 100 eventi a toccare le tematiche che ci interessano, quelle belle, quelle divertenti, l'intrattenimento, la musica, il teatro, ma anche proviamo a mettere un po' il dito nella piaga nelle cose che non vanno, ma non necessariamente solo per spirito critico e autoreferenziale, ma per provare a cambiarla. Ed è in quest'ultima ottica che vi ho detto che è nato questo dibattito che facciamo adesso. Ve lo dico già, manca la nostra terza ospite, Alessandra Kusterman, l'ho appena sentita, sta arrivando. Iniziamo perché abbiamo i tempi stretti. Ci sono già qua con me invece Anna Carla Pozzi, che è la segretaria provinciale milanese della FIMG, che è la Federazione Italiana dei Medici di Medicina Generale, i medici di famiglia per intenderci, a me piace utilizzare ancora questo termine, e Pier Francesco Maiorino, che è capogruppo del Partito Democratico in Consiglio regionale. Cosa abbiamo voluto provare a costruire in questo panel di discussione? Un confronto tra una parte politica che in questo momento e da troppo tempo, da tanto tempo è all'opposizione del governo di Regione Lombardia, che ci auguriamo che si possa cambiare questa cosa. Ma perché? Perché ci sono quasi quanto Radio Popolare, un po' meno, dai, speriamo di non arrivare ai 50 anni di questo governo regionale, che poi nelle sue declinazioni, ma quello resta. E allora abbiamo voluto provare a mettere a confronto appunto l'opposizione politica in Consiglio regionale, rappresentata da Pier Francesco, e i professionisti del settore della sanità, per capire qual è la situazione, quali sono le cose che non vanno e come si potrebbero cambiare. Io parto da Pier Francesco Maiorino, perché già prima delle ultime elezioni, che lo hanno visto candidato per una coalizione larga alla presidenza di Regione Lombardia, si era mosso insieme ai partiti e alle realtà che lo hanno sostenuto in questo campo. La Lombardia Sicura, ricordiamolo, quella grande mobilitazione dal basso che il Partito Democratico e tutta l'opposizione in Regione Lombardia ha portato avanti, ha raggiunto degli obiettivi numerici politici importanti, però mi pare... Ultimamente mi capita abbastanza spesso di andare in consiglio regionale e seguire i dibattiti di Pier Francesco, che poco sia cambiato e che ci sia in qualche modo una sorta di impermeabilità da parte della destra, il governo di Regione Lombardia, a recepire le vostre proposte, che non sono sempre e solo di critica, ma anche di costruzione di qualcosa.
Buongiorno a tutti e a tutti, intanto grazie davvero a Radio Popolare per questa, non solo per il suo ruolo e la sua funzione storica, ma anche proprio per queste giornate così belle e intense. Peraltro mi fa piacere anche dire che insomma si sono in qualche modo incrociate con la manifestazione di ieri ero a Roma, è stata davvero una cosa bellissima e importante esserci. E per quello che riguarda la discussione che facciamo oggi, io credo che noi dobbiamo partire da alcune premesse, da alcune considerazioni. La prima, evidentemente, perfino al di là del dato politico elettorale, posto che quella coalizione che avevamo creato 2 anni fa non era in realtà molto larga, purtroppo, perché poi c'era pure l'idea geniale di candidare Letizia Moratti con il primo turno. Insomma, adesso non voglio perdere tempo su questo, però diciamo che sul piano politico abbiamo proprio creato tutte le condizioni perché la destra riuscisse a rivincere e a governare per 30 anni. Però la prima considerazione al di là di questo è che la sanità lombarda anni fa, potremmo dire in maniera un po' brutale e semplificata, era la prima della classe, o comunque diciamo era straordinariamente di qualità sul piano delle prestazioni e anche straordinariamente accessibile. Oggi non è più così, e lo dicono non solo fonti terze, indipendenti, varie statistiche, eccetera, ma lo dice l'esperienza di tutti i giorni. Cioè sul piano della sanità, della cura, vige il ricatto, vuoi farti curare, paga. E questo è il punto di fondo. Ci sono straordinari medici, bravissimi infermieri, apro e chiudo parentesi, infermieri di cui ci siamo dimenticati il giorno dopo del Covid, dopo aver raccontato che erano diciamo gli angeli che ci proteggevano in ogni momento, ma siamo di fronte a una situazione nella quale c'è difficoltà nell'accesso, tempi d'attesa estenuanti nonostante le frottole che raccontano Fontana e Bertolaso, e quindi tempi lunghissimi d'attesa, oppure il mettere mano al portafoglio, ed anche insieme a questo una carenza di copertura territoriale significativa, non solo rispetto al tema del dove mancano i medici di medicina generale, ma in particolare io credo rispetto a servizi che stanno a cavallo tra la prestazione sanitaria e l'intervento sociale, che sono indispensabili. Parlo di cose molto concrete. Noi abbiamo in questi territori un enorme tema riguardante ad esempio la salute mentale e il disagio psichico. Chiunque di noi ha a che fare con la necessità di un servizio territoriale su questo terreno sa a cosa va incontro. Abbiamo un problema di carenza di assistenza domiciliare, addirittura abbiamo ancora due modelli di assistenza domiciliare paralleli, due sistemi paralleli di assistenza domiciliare in Regione Lombardia. Ho fatto per 8 anni l'assessore dei servizi sociali a Milano. Abbiamo da una parte il servizio, diciamo, l'assistenza domiciliare più di carattere infermieristico legato alle problematiche sanitarie in senso stretto, dall'altra l'assistenza domiciliare che dipende dai comuni e che si occupa di consegna dei pasti, igiene ambientale, igiene della persona. O ancora abbiamo un enorme tema riguardante la necessità di rilanciare il ruolo dei consultori, che sono stati ideologicamente massacrati in questa regione. Cioè abbiamo, penso, la necessità di ricostruire un servizio nel nome dei principi definiti tra l'altro da quella riforma straordinaria che abbiamo sempre tutti richiamato, che è la riforma che ha portato nel 78 all'istituzione del Servizio Sanitario Nazionale. Oggi siamo di fronte invece ad un sistema che discrimina. Questo aspetto non viene considerato come tale, c'è proprio una diciamo visione diversa tra noi e la destra che governa su questo punto di partenza di analisi, di valutazione. Per questo dicevi, sarò rapidissimo, giuro, ancora per i tempi, ma insomma abbiamo presentato una proposta di legge di iniziativa popolare sostenuta da oltre 100.000 lombardi, che non casualmente come primo punto dice di superare l'equivalenza tra pubblico e privato. Abbiamo anche tentato tutti insieme tra comitati, associazioni, forze politiche di costruire una proposta di referendum abrogativo su parti della riforma esistente, proprio per scardinare principi che determinano discriminazioni tangibili, ma quel referendum c'è stato in maniera allucinante impedito da consiglio, la maggioranza in consiglio regionale. C'è stata la mobilitazione che tu ricordavi, la petizione di Lombardia Sicura, che è un'altra cosa ancora molto significativa, sostenuta, che vanno tutte cose che vanno nella stessa direzione, rivedere i principi, perché se noi non rivediamo i principi continuiamo in questo piano inclinato che fa sì che ci siano le liste d'attesa che bloccano le persone e i diciamo grandi gruppi della sanità privata che si arricchiscono sulla pelle della sofferenza delle persone. Noi abbiamo bisogno di più soldi a livello nazionale, motivo per cui abbiamo presentato una proposta di legge parlamentare. Abbiamo bisogno di sostenere di più i medici e gli infermieri. Abbiamo bisogno di una riarticolazione del territorio. È facile? No. Ma se non ricominciamo a ricostruire, io ho l'impressione che continueremo a perdere terreno e poi ci saranno solo quelli che faranno gli affari sulla pelle dell'accesso, del diritto alla cura delle persone.
Ha fatto benissimo Pier Francesco Maiorino a ricordare quella straordinaria legge del 1978, Tina Anselmi, che portò alla nascita del Sistema Sanitario Nazionale. Aggiungo, visto che Maiorino parlava del tornare ai principi, che abbiamo un articolo, l'articolo 32 della Costituzione, anche che ci dice, che dice esattamente quello che diceva Pier Francesco Maiorino. È arrivata la nostra ospite, Alessandra Kusterman, benvenuta. Tanto però passo ad Anna Carla Pozzi, perché diceva, a mio avviso, giustamente anche Pier Francesco Maiorino, che c'è stato un tempo in cui la sanità lombarda è stata la prima della classe. C'è da dire che lo è ancora in determinate situazioni e non si può negare le eccellenze della sanità lombarda, perché sarebbe fare un'operazione di disonestà intellettuale e politica, e l'opposizione in consiglio regionale in Lombardia non lo ha mai fatto. Sta di fatto che per quell'equiparazione, anche per quell'equiparazione tra pubblico e privato, e per un atteggiamento prono alle multinazionali, a determinati gruppi della sanità lombarda, noi lombardi ci ritroviamo ad avere il problema di andare dal dal medico di base addirittura, perché le liste d'attesa sono un altro problema, lo sappiamo benissimo come funziona, come non funziona meglio, ma c'è un problema di medici di base. Io penso a una popolazione di oltre 10 milioni di abitanti, che è quella della Lombardia, che sta invecchiando sempre di più, con le problematiche correlate ad un aumento, ad una crescita dell'aspettativa di vita, ma un'aspettativa di vita che peggiora qualitativamente necessariamente anche, e ci ritroviamo in una situazione incredibile. Io do la parola ad Anna Carla Pozzi, proprio perché prima facevamo quattro chiacchiere e mi dava dei numeri che sono spaventosi a pensare a questo quadro che stavo tratteggiando. Prego.
Buongiorno a tutti e grazie per l'invito. Allora, io parlo, metto il mio focus sulla medicina di famiglia. In questo momento abbiamo una gravissima carenza di medici di famiglia, soprattutto in regione Lombardia, poi segue il Veneto. La carenza è comunque in tutta Italia e questo è frutto di una cattiva programmazione che è stata fatta almeno 10-15 anni fa, in cui noi della Federazione Italiana Medici di Medicina Generale avevamo detto: guardate che arriveremo 2024-25-26 che mancheranno tot medici di famiglia, ma la nostra osservazione è rimasta inascoltata. Per cui oggi ci sono all'incirca dai 1200 ai 1500 medici di famiglia che mancano in Regione Lombardia, e questo vuol dire che circa 2 milioni di cittadini non hanno l'assistenza del proprio medico di famiglia. Quelli che sono rimasti, a molti di noi è stato chiesto di rimanere fino ai 72 anni di età, proprio perché altrimenti lasciamo molti pazienti senza assistenza. Ad alcuni di noi è stato chiesto di aumentare il massimale dai 1500 ai 1800, il che vuol dire che con gli iscritti a termine arriviamo a 2000 pazienti e quindi siamo letteralmente oberati di lavoro. I medici di famiglia che hanno un'organizzazione, quindi hanno segretaria e infermiera, ancora riescono a dare una risposta abbastanza tempestiva ai propri pazienti, ma chi non ha il personale di studio ha dei grossi problemi anche di organizzazione per gestire tutti questi pazienti, per cui avremmo bisogno di più incentivi per poter permettere a tutti i medici di famiglia di avere il personale di studio che li aiuta e di più incentivi per poter garantire visite domiciliari programmate. Prima Maiorino parlava dell'assistenza domiciliare. Il primo filtro siamo noi che individuiamo il paziente che effettivamente non è deambulabile e ha bisogno di una necessità sia dal punto di vista medico che dal punto di vista sociale. A volte si riesce a organizzare, altre volte un po' meno, e quindi avremo bisogno di questa incentivazione. Un'incentivazione ai nuovi, ai giovani medici di famiglia che devono entrare nella professione. È una professione che non piace più ai neolaureati, e questo forse la dice lunga, perché è una professione che ci costringe a orari allucinanti, che se ne dica, a dover dare una risposta di salute e quindi cercare di fissare gli appuntamenti a chi ne ha bisogno nell'arco, non dico della stessa giornata, se è un'urgenza ovvio, ma nell'arco di pochi giorni, per poter sentire le esigenze di tutti i pazienti. E un dato: ci sono posti per entrare al corso di formazione in medicina generale, perché voi sapete che per diventare medico di famiglia occorrono 3 anni di formazione. I concorso, non dico che vada deserto, ma si presentano circa sempre il 50% dei medici, e anche questo è un segnale, vuol dire che questa professione, che a mio parere è la più bella del mondo, ma non attira più le nuove generazioni, quindi bisogna fare qualcosa. Le liste d'attesa della specialistica si ripercuotono anche su di noi, perché quando io ho un paziente che mi viene a dire: per fare quella visita specialistica me l'hanno fissata nel 2026, io in qualche modo devo dare una risposta per dargli la possibilità di arrivare in salute fino a quella data, e quindi diventa tutto molto difficile. Noi abbiamo provato a organizzarci, cioè siamo organizzati molti di noi in cooperative di medici di famiglia che prendono in carico i pazienti cronici e fanno per ogni paziente cronico un programma, e abbiamo dei centri servizi che aiutano il paziente a fissare gli appuntamenti. Ovviamente sono realtà con una numerosità limitata, però potrebbe essere un aiuto per i pazienti questa cosa. Inoltre abbiamo anche delle difficoltà a interfacciarci col pubblico, perché molto spesso i pazienti sono arrabbiati, vengono e ci insultano, e questo ci fa scappare ulteriormente.
Sicuramente, anche questo. Alessandra Custor, intanto grazie per essere qui con noi. Alessandra Custor, credo che la conosciate, medico, ex direttrice del reparto di ginecologia ostetricia alla Mangiagalli. Pier Francesco Maiorino, prima, nel suo primo intervento più generale, diciamo così, sulla situazione della sanità lombarda, in un passaggio ha citato anche i consultori, altro tema fondamentale, altro tema su cui forse in passato siamo stati davvero i primi della classe, un'eccellenza. Alessandra Custor, la sua esperienza decennale nel campo, come vede la situazione della sanità lombarda? In particolare entriamo già nello specifico della questione dei consultori, dei centri antiviolenza, di una medicina di genere, non so se è il termine più corretto in realtà, ma credo che sia quello che fa capire meglio la questione. Le donne, le ragazze e le donne lombarde cosa vedono quando aprono gli occhi, hanno bisogno della loro sanità?
Allora,
tanto lo
è
so.
Complicato.
Tanto e poco tempo, lo so, è la radio.
Allora, prima di tutto è complicato perché i consultori familiari in Lombardia hanno resistito per anni, certamente perché erano tanti di partenza, pian piano se ne sono chiusi, ma posso dire la verità, io non credo che il fatto di averne chiusi alcuni sia andato a scapito delle donne. La mobilità in questa area della Lombardia è buona. Allora, penso che sia meglio a volte concentrare dei servizi di alto livello piuttosto che sparpagliarli nel territorio e tenerli aperti magari una volta alla settimana. Questo è il primo punto. Quando ci fu la riforma della sanità, quella fatta da Maroni in Lombardia, i consultori vennero aggregati agli ospedali. Giusto, sbagliato? Allora, il mio punto di vista è che non fosse sbagliato, perché purché noi mantenessimo la equipe consultoriale e mantenessimo quell'approccio che era proprio dei consultori storicamente alla salute delle donne, andava bene, perché in questo modo avremmo potuto avere più donne in gravidanza seguite meglio. È vero che i parti stanno diminuendo in Lombardia, però non così tanto da giustificare la chiusura di interi reparti di maternità come sta avvenendo. Però anche lì i consultori hanno fatto il loro dovere, hanno fatto soprattutto il loro dovere da un punto di vista di prevenzione. Prevenzione di cosa? Noi non stiamo parlando di malattia. La medicina di genere è sicuramente un problema importante, ma qua stiamo parlando per i consultori di donne giovani e sane, di ragazze che si avvicinano per la prima volta ai rapporti sessuali, e del fatto che teoricamente fin dalla loro origine uno dei compiti dei consultori era di andare a parlare di questi problemi nelle scuole, problemi, non problemi, di un lato della vita dei giovani. Sempre di meno se ne può parlare, sempre di più si sta andando verso l'idea. Beh, l'ultima battuta è che questa non è più educazione sessuale, ma educazione alla fertilità, che è proprio un'inversione completamente di logica che ha voluto il governo che attualmente abbiamo in Italia, per colpa di tutti noi, Cioè, io insisto, se la sinistra ha perso perché non ha portato al voto le persone. Quando la sinistra ha parole d'ordine importanti, ha dimostrato che è capace ancora di risvegliare gli animi. Allora, sull'educazione alla fertilità ho tutte le mie punti interrogativi, ma sarei disposta a farla fare nei consultori verso le scuole, purché fosse chiaro che il vero problema non è la fertilità, è perché c'è sempre meno sessualità in questo paese. Quindi forse parlare di prevenzione oggi vuol dire parlare anche, almeno sulla salute delle donne e delle ragazze, vuol dire anche parlare di che cosa allontana le donne e le ragazze dall'idea di riprodursi. Quindi parlare di fertilità non ha senso se alle spalle non c'è una politica seria sulla famiglia. Sulla famiglia non necessariamente bigenitoriale, può essere anche mononucleare, ma siamo sempre più scoperti sul lato dell'assunzione di responsabilità da parte delle donne, delle giovani donne, su un ritardo nel concepimento, nel primo concepimento, e quindi su più problematiche anche in gravidanza. Ecco perché, di nuovo, mentre negli anni 70-80 poteva avere un senso avere dei consultori separati dagli ospedali, oggi non più, perché le gravidanze sono a più alto rischio, proprio perché le donne che le affrontano sono più avanti con gli anni. E quindi torniamo anche al concetto di medicina di base. Benvengono consultori strutturati meglio. Una delle cose, secondo me, più belle che sono riuscita a fare nella mia vita non è il centro antiviolenza, ma un consultore familiare bellissimo in Via Pace, che raggruppa sia la parte ospedaliera che la parte consultoriale, ma mantenendo un'idea assolutamente di consultorio. E questa è la cosa che mi rende più fiera. Abbiamo assistenti sociali, psicologhe. Volutamente le psicologhe e le assistenti sociali che lavorano in consultorio lavorano anche nel centro antiviolenza. Sono due realtà separate, ma è l'approccio che è importante. Cioè, vediamo che la Lombardia quest'anno, già a questo mese, ha il triste primato di femminicidi. L'abbiamo sempre avuto, ricordiamocelo, sì. Perché purtroppo siamo la regione più popolata d'Italia e quella con famiglie più disgregate, perché molte vengono dal sud, manca una rete parentale amicale importante che aiuti le donne. Però resta il fatto che, se vogliamo guardare le donne con un'ottica veramente di genere, avere assistenti sociali, adesso qua ce n'è una delle, come me, è andata in pensione. Lei però si riposa, fa di marchese. Ecco, però quando sono andate in consultorio hanno fatto la differenza, perché avevano un'ottica che permetteva anche di leggere la violenza e eventualmente fare una prevenzione su questo versante. Ecco perché credo che non sia solo una questione di medici che mancano. Quello che manca veramente è l'insieme, l'equipe, i consultori, questa equipe l'ha mantenuta. Io speravo che i medici in medicina generale si aggregassero nelle case della salute. Mi rendo conto che era una speranza un po' vana, ma forse era quello che serviva. Infermieri, assistenti sociali, medici, tutti insieme per fare prevenzione, ma fare anche cura.
Adesso sentiamo, intanto grazie Alessandra Cusa, sentiamo Anna Carla Pozzi anche su questo. Ne approfitto perché ricordava Kusterman che è anche colpa nostra, della sinistra, che non ha dato delle parole forti. Ne approfitto per dire che invece oggi e poi domani fino alle 15 ci sono 5 parole forti da dire. Credo ci sia da ribadire che sì, ci sono delle parole forti a sinistra e farle valere, ecco. Penso di essere stato abbastanza chiaro sulla cosa. Io sono un giornalista, ho detto che ci sono delle parole forti che la sinistra mette in campo e che sì, è giusto guardarle. Ecco. Anna Carla Pozzi, torno da lei. Beh, sì. Permetto, visto che Alessandra Custer ha toccato questo tema, però metto lì anche quest'altra questione. Nel primo giro ha parlato della carenza dei medici di base, dei medici di famiglia, eccetera, e ha spiegato la situazione. C'è un altro tema, perché poi ritorno a Pierfrancesco Maiorino, perché politicamente l'hanno utilizzato e ci hanno ragionato anche loro, è quello delle case di comunità, sì. Ecco, è stata sbandierata come una grande novità, rivoluzione quasi, della sanità lombarda. da quello che ho capito io, spesso, troppo spesso, restano delle scatole vuote, ma nel senso che proprio c'è solo la struttura e nemmeno riempita, altre volte viene riempita da cooperative, di medici, eccetera, però non stanno funzionando. Oppure si può essere una strada?
Ma secondo me la casa di comunità può essere una strada, però dobbiamo fare una programmazione e un'organizzazione buona. Si è tanto parlato di case di comunità, in questo momento effettivamente abbiamo questi contenitori. In alcuni contenitori sono entrate delle medicine di gruppo di medici di famiglia che stanno lavorando nelle case di comunità, ma non è questo secondo me il concetto, perché se io la medicina di gruppo la metto in una casa di comunità o la metto in un altro locale a 200 metri di distanza, secondo me non mi cambia niente. Il concetto di avere una casa di comunità che diventa fulcro e punto di riferimento per il cittadino è che io dentro nella casa di comunità devo avere dei servizi, per esempio gli specialisti che seguono la cronicità, gli psicologi, gli assistenti sociali, gli infermieri, cioè tutte figure che se il medico è dentro una casa di comunità o è a 100 metri non cambia, ma che collabora col medico di famiglia. L'idea che noi stiamo facendo passare, anche perché diciamocelo, alcune case di comunità sono vicine al cittadino, altre no, perché comunque coprono circa 50.000 persone. Quindi ho una casa di comunità veramente enorme, ma l'anziano che ha lo studio del medico di famiglia sotto casa e non deve avvalersi dell'aiuto dei propri figli che lavorano per farsi accompagnare perché ci va da solo, se si ritrova una casa di comunità a 30 km di distanza, forse si dovrà anche fare accompagnare. Per cui, perché non pensare a una rete dove ci sono medicine di famiglia, di gruppo? Il gruppo è imprescindibile, ormai noi dobbiamo lavorare insieme, non possiamo più lavorare da soli nel nostro ambulatorio, non riusciamo a dare le risposte adeguate. E il gruppo che si è costituito si rapporta con la casa di comunità e quando c'è la necessità di un confronto specialistico, psicologico, sociale e così via, il medico si interfaccia con la casa di comunità. Perché non far diventare i nostri studi, le nostre medicine avanzate come case di comunità spoc rispetto al lab che è la casa di comunità di riferimento?
Pier Francesco Maiorino, torno da te perché il tema delle case di comunità, lo dicevo, è un altro tema su cui politicamente avete insistito. Queste soluzioni alla fine che propone Anna Carla Pozzi, come le vedi?
Ma possono essere parte della soluzione. Io provo a ribaltare un attimo l'ottica, cioè secondo me il tema non è organizzativo, il punto è non lasciare da sole le persone di fronte alle necessità di salute. Questa è l'unica, non è una questione di edifici, diciamo così, è un aspetto riguardante proprio il fatto che le istituzioni con i professionisti, col privato sociale, con tutti quelli che volete voi, devono dare in maniera ordinata delle indicazioni ai cittadini per non cavarsela da soli, perché è questo quello che è cresciuto, il problema di questi anni è questo, la solitudine di fronte al proprio bisogno di cura. Quella solitudine poi è proprio lo spazio nel quale emerge il processo di privatizzazione in maniera così dirompente e si afferma solo l'offerta ospedaliera tradizionale e si ha la sensazione di territori totalmente privi di presidi sociali e sanitari, anche più di quella che è la realtà. Tema questo che esiste, non va trascurato, in alcune aree interne della Lombardia, ma a livello, non so, metropolitano milanese, non è che il problema è che non abbiamo abbastanza presidi sanitari, sociali, eccetera. Bisogna far vincere un'idea che era quella che stava alla base della scommessa delle case di comunità all'inizio, che era quella di stimolare il lavoro d'équipe, come diceva Alessandra Kusterman prima, cioè gli operatori sanitari, i medici, gli infermieri, gli assistenti sociali, fatemela dire 10 volte questa cosa, insieme si offrono come coloro che cercano di dare delle risposte, di accompagnare la persona in relazione a tutte le varie necessità che ha. In questo modo, tra l'altro, si afferma un presidio che produce anche una cultura della prevenzione, perché da un lavoro di questo tipo possono nascere anche esperienze che fondano tutto sulla prevenzione, che ci consentono di diciamo anticipare i problemi, se me la fate dire in maniera così. E quindi le case di comunità devono essere questa cosa. Se sono solo degli edifici dove ogni tanto metti un cartello di un certo tipo o un ufficetto, non servono a niente, sono diciamo semplicemente dei traslochi che fai fare agli uni agli altri. Per questo ci vuole la massima trasparenza da parte delle istituzioni. Noi ancora non abbiamo capito, ad esempio, ma non noi consiglieri regionali dell'opposizione, ma nessuno oggi ha ancora effettivamente capito qual è, ed è in grado oggi di dirlo, lo so perché ho fatto per ogni casa di comunità programmata in Lombardia un'interrogazione e le risposte sono assolutamente insoddisfacenti da parte di Fontana e Bertolaso. Non abbiamo assolutamente ancora compreso, nel senso che non lo sanno loro, qual è l'effettivo livello di programmazione dell'intervento e cosa accadrà nei prossimi anni. Capite che un disordine di questo tipo non è ciò di cui abbiamo bisogno. Peraltro le case di comunità sono anche una responsabilità collettiva, perché noi abbiamo conquistato le risorse europee, lo fece innanzitutto il compianto David Sassoli, che sono andate poi a finanziare il PNRR e che finanzia le case di comunità, e sono quindi diciamo una responsabilità che ci dobbiamo sentire addosso come rappresentanti delle istituzioni. Io ho l'impressione che si lasci andare un po' casualmente avanti la macchina, perché intanto poi si pensa che la priorità debba essere un'altra, salvaguardare alcuni interessi forti della salute. Questo io credo il punto di fondo, e io insisto su questo terreno non perché sono particolarmente estremista, ma perché credo che se noi non affrontiamo questo punto di fondo non riusciamo a rifare tutto il lavoro di ricostruzione, tessitura, il rilancio dei consultori nell'ottica, qui faceva riferimento Kusterman che l'ha spiegata molto meglio di me, e così via. Cioè il problema non è organizzativo, è qual è la priorità, dove mettiamo le risorse pubbliche, qual è il quadro di regole trasparenti che facciano sì che l'interesse pubblico determini le scelte in campo medico e sanitario. Poi da parte di tutti ci vuole una grande predisposizione al lavoro di squadra, fatemela dire così, anche agli amici, gli amici medici di medicina generale. Cioè è indispensabile che la categoria sia aiutata a non burocratizzarsi, a non perdere ore dietro a un computer, per dirla anche in questa maniera, in maniera rapida, e che però dall'altra lavori al massimo per far vincere l'idea della medicina del lavoro d'équipe, e non solo tra medici di famiglia, ma anche in contatto con il servizio sociale, il terzo settore e così via. Cioè questo riarticolata rete di servizi noi la dobbiamo costruire, ed è il motivo per cui insistiamo nella legge di iniziativa popolare su un fatto: che gli enti locali, cioè le amministrazioni comunali, che sono state buttate fuori nel 2015 definitivamente dal governo della sanità in Lombardia, a differenza di quello che avviene in altre regioni, penso all'Emilia, alla Toscana innanzitutto, tornino dentro al sistema sanitario. Cioè che i sindaci siano o invitati o obbligati o assecondati nei casi in cui lo chiedono a stare dentro la programmazione sanitaria, le scelte che si fanno, non perché dobbiamo aggiungere anche i dipendenti del comune tra tutti gli attori che intervengono, ma perché abbiamo bisogno del punto di vista delle comunità locali per presidiare, perché altrimenti rimangono solo negoziati opachi tra grandi gruppi e la dimensione istituzionale regionale, e questo determina il vuoto che fa sì che tutte le cose che stiamo dicendo sacrosante non riescono ad affermarsi. Questo penso che sia un punto politico nell'accezione alta del termine, tra l'altro totalmente aderente, scusate, alle cose che diceva Tina Anselmi e che sono state scritte, grazie al cielo, nella riforma del 78. Cioè, io dico, ripartiamo da lì, non dobbiamo inventarci qualcosa di incredibile nel campo sanitario. Ripartiamo da lì, dalla concezione del diritto alla salute, e facciamo sì che questo determini le scelte, che non siano le classiche belle frasi da convegno che si aggiungono alla fine di tante chiacchiere.
E allora proviamo, ripasso da Alessandro Acquistone, i tempi radiofonici, anche se siamo qui dal vivo, sono quelli che sono, sapete, tra poco qui ci sarà Massimo Bacchetta e poi invito tutte e tutti a star qua.
Questa era una critica al mio intervento, giuro che io sono no, telegrafico.
No, non era una critica al tuo intervento, giuro che no, era un excusatio mia, perché lo so che ci sono dei temi che andrebbero approfonditi e servirebbe quella tranquillità, quella serenità che serve anche quando si parla di salute, appunto, per ampliarli, ma noi giornalisti e soprattutto noi giornalisti radiofonici siamo invece sempre lì col countdown in testa. Allora, passo da Alessandra Kusterman, perché vorrei provare a mettere giù delle parole, perché poi ci sono gli appunti di Pier Francesco Maiorino alla fine, gli appunti mentali ovviamente, così, perché abbiamo voluto provare a mettere questa sinistra politica a confronto con i professionisti del settore per vedere di cambiare insieme, in equipe. Mi è sembrato di capire che questa sia la prima parola da segnare in questa lista degli appunti per Pier Francesco Maiorino e tutti i consiglieri di opposizione in Regione Lombardia. Alessandra Custano, quali punti daresti a questa sinistra in consiglio regionale per dire fate questo, fate quell'altro, provate a spostarvi in avanti, cosa davvero serve? Anche se sono perfettamente d'accordo con Pier Francesco Maiorino quando ha detto non dobbiamo inventarci niente, c'è chi fortunatamente ci aveva già pensato per noi, eppure nonostante quello siamo in questa situazione.
Allora, l'opposizione fa bene il suo lavoro, devo dire, dovrebbe essere a volte più incisiva, ma la colpa è anche un po' dei media che non riprendono le cose importanti che a volte l'opposizione dice. Inizio a pensare che ci sia uno scollamento tra quello che loro dicono in consiglio regionale, e se ascolti a volte i loro interventi ti rendi conto che le cose le hanno dette, e quello che invece viene riportato dalla stampa. E questo è il primo problema. Poi non sto parlando di Radio Popolare.
Questo però me lo appunto io, non Pier Francesco Maiorino, ed è vero, concordo.
La seconda cosa che direi all'opposizione in consiglio regionale è inseguirli continuamente sugli errori che stanno facendo, ma facendo in modo che questi errori diventino noti a tutti. Cioè, non si può dire quello che ha detto Bertolaso alla sanità privata, che è sostanzialmente vabbè, andate sulle prestazioni del 2023, poi dopo le aumentate un pochino, non fa niente se nel 2023, e va bene così. Ma come va bene così? Se siamo con un problema di liste d'attesa, ma perché mai diamine deve essere solo il pubblico a rispondere su liste d'attesa che riguardano tutti? Questa regione ha avuto un incremento rispetto alla legge che cita continuamente Pier Francesco, e su cui sono d'accordo. La riforma della sanità del 78 era molto più avanzata di quello che stiamo vedendo adesso, però il risultato finale è, per i cittadini quello che conta sono le liste d'attesa. Ho provato a mandare recentemente una donna a fare una visita, ma veramente inessenziale. Oltretutto, come al solito, creiamo un bisogno di salute e facciamo diventare patologia ciò che patologia non è. Fare un pap test a 20 anni è un'idiozia, e il risultato finale è che poi crei il bisogno di fare l'ulteriore esame, la colposcopia, la vaccinazione. Allora, siccome non volevo lasciar sola questa ragazza, perché ormai a 20 anni sono ragazzine, non sono donne adulte, si spaventano di fronte a queste cose, inizio disperatamente a cercare un posto dove potesse fare questa stramaledetta vaccinazione per l'HPV. E alla fine mi sono arresa e le ho detto: comprati in farmacia il vaccino e te lo faccio gratis. Perché il problema era che non riuscivo a trovare qualcosa che per lei era diventato un bisogno. Non avesse fatto il pap test, non era un bisogno, dovrebbe essere a 25 anni il primo pap test. Che volete che vi dica? Qua precorriamo sempre i tempi. Allora, va bene, gli abbiamo creato un bisogno di salute e non abbiamo dato una risposta. Non crediate che non ho telefonato anche alla sanità privata. Ho passato 4 ore della mia vita attaccata a un telefono, isterica, pensando: se fossi una donna normale e non un medico, avrei già detto che la sanità non funziona. Questo però, scusatemi, è un problema. Quindi la seconda parola d'ordine è no, un topos. È un topos. Ti richiama l'idea di un luogo dove ti aiutano sulla salute. Ecco perché io amavo la parola case della salute, case del... perché ti dava l'idea che lì potevi avere tutte le risposte. Qualcuno, un computer, faceva per me quello che ho fatto per questa ragazzina. Perché non ha senso, non puoi perdere 4 ore per ottenere qualcosa che alla fine è: vabbè tesoro, vatti a comprare il vaccino e te lo faccio io. Ma non è così che funziona. Allora, quelli per esempio sono i luoghi dove una ragazza di 20 anni potrebbe rivolgersi e chiedere una risposta, che è anche la prenotazione dell'esame. Chiedere la risposta invece che finire in via larga il signore di 70 anni a aspettare pazientemente il suo turno per avere il certificato XY o la carta d'identità. Cioè, un luogo dove si dà risposte sia sul piano municipale, diciamo, che sul piano sanitario, perché prima di tutto noi non dobbiamo difendere solo la salute, ma anche la qualità della vita dei cittadini. E questa qualità non la stiamo difendendo sparpagliando servizi sul territorio, scusate. È per questo che dico: abbiamo buoni trasporti, utilizziamo luoghi che possono essere anche distanti 15 minuti, ma che quei 15 minuti siano i 2300 passi che devi fare al giorno per mantenere la salute, che siano anche altre cose, che quindi sia, e che lì nel momento in cui arrivi hai risposta. Se non ce l'hai e devi andare poi dal tuo medico di base dalle 2 alle 5 quel giorno, un altro giorno è dalle 3, ma non è così che funziona. Persino gli antichi romani creavano delle piazze dove mettere insieme i cittadini. Ricreiamo delle piazze aperte, perché questo forse ci dà di nuovo un'idea. Io, scusami il tempo preso, le mie due parole d'ordine sono qualità della vita e prevenzione, questo sia chiaro. Equipe è un mezzo per la prevenzione.
Okay. Anna Carla Pozzi?
Allora, io vorrei sottolineare l'appropriatezza prescrittiva, perché in questo momento l'aumento della domanda fa aumentare la risposta e viceversa. Per cui più visite vengono fatti, più esami vengono prescritti e molto spesso sono inappropriati. E quindi, a seguito di questo, aumentano le liste d'attesa di smisura a scapito di chi realmente ha bisogno. Non credo che coinvolgendo i NAS si risolva la situazione, ma bisogna fare degli incontri tra professionisti per diminuire le richieste e per aumentare l'appropriatezza prescrittiva. E poi un'altra cosa, diminuzione della burocrazia, perché io ci spendo tantissime ore a scapito della salute del mio paziente per fare cose burocratiche. Ogni giorno almeno sono 2 o 3 ore.
Dottor Francesco Maiorino, a te, all'opposizione in Regione Lombardia, apri il tuo taccuino. Poi c'è un appunto, visto che ha fatto un appunto Alessandra Custone, a entrambi, giustamente, a noi, a me come categoria giornalistica, intendo, a te come categoria dell'opposizione. Quindi partiamo.
No, Guarda, per una volta non l'ho attaccato invece.
Ma anche su altri aspetti, secondo me, l'opposizione in Regione Lombardia funziona, visto che mi tocca seguirla.
Secondo me questo ping pong politica informazione sulla questione della regione non è del tutto corretto. C'è una cosa che precede tutto ciò, è il crollo totale di aspettative verso la regione, cioè il fatto che tantissimi cittadini e cittadini pensano che alla fine la regione di per sé o risolva poco o si occupi di molto meno di quello che fa, con alcuni aspetti paradossali. Abbiamo discusso di sanità, io mi occupo molto anche di case popolari, il maggiore proprietario d'Italia di case popolari vuote in questo momento è Regione Lombardia, che ha 23.500 case popolari vuote, ALER, non messe a disposizione dei cittadini. Tanti cittadini dei quartieri popolari non pensano che il responsabile sia la regione, perché credono che la regione sia una strana entità lontana, per non parlare della questione dei pendolari, io potrei fare altre dei treni, tu dicevi le distanze, è un ragionamento per me sacrosanto quello che facevi, Alessandra, nell'area metropolitana milanese. Se penso ad alcuni contesti differenti a livello territoriale e regionale, credo che non possa essere oggi affrontato così, perché invece c'è un tema enorme di mobilità, viabilità, collegamenti, eccetera, eccetera. Quindi il problema è che spesso Regione Lombardia è avvertita come un ente inutile, e questo è non presente nella vita delle persone. In fondo, di un sindaco, visto che con uno avete discusso anche qua due giorni fa, lo si può amare, detestare, ci si può appassionare, però sai che il comune in qualche modo c'entra con la tua vita, per non parlare del governo. La regione è una strana entità, è un discorso che ci porterebbe molto lontano e distruggeremmo il palinsesto della festa. Però la crisi delle regioni come modello istituzionale a un certo punto va affrontata in questo paese, perché svolgono un ruolo spesso molto molto al di sotto delle necessità e delle aspettative, e ciò condiziona anche la percezione nell'ambito del confronto politico. Poi noi facciamo un sacco di proposte, voi non le vedete nemmeno, non è che ogni volta possiamo fare una rissa con Romano La Russa per cercare di attirare l'attenzione. Io ho tentato di portare un contributo soggettivo mesi fa in questa direzione, però capite, e lui devo dire che mi stimola spesso, però capite che non è un modello a cui noi possiamo ambire, tanto che io sono convinto che la grande parte delle volte in cui ci si accorge dell'opposizione in consiglio è quando ci sono momenti di tensione in aula, ormai non quando si fanno le proposte, gli interventi. Tu dici: ma fate le proposte, ci abbiamo le proposte, vieni, ascolta, guarda. Però altra cosa invece è la mobilitazione, che non va fatta in consiglio ma va fatta fuori dal consiglio, ed è per questo che è fondamentale che si mantenga ciò che è stato fatto in questi mesi, magari non anni fa, ma in questi mesi: le raccolte di firme sulla legge di iniziativa popolare, le raccolte sul referendum. Io mi auguro anche all'inizio di autunno una grande manifestazione, tutti insieme, forze d'opposizione, associazioni, comitati, per rimettere al centro il tema della sanità pubblica, del diritto alla salute, della lotta ai tagli ai servizi per le persone con disabilità. Insomma, usciamo tutti assieme un po' di più dai nostri piccoli orticelli privati o politici, mettiamola così, e facciamo di più squadra su questo tema enorme che è il diritto alla salute. A quel punto sarà anche più semplice ingaggiare un confronto conflittuale sano con chi fa scelte che sono, secondo me, allucinanti. Ultima cosa e chiudo, giuro, non trascuriamo mai il tema della percezione di solitudine delle persone verso le proprie problematiche di salute. Non sono tutti egualmente informati, in grado di informarsi immediatamente, con relazioni, opportunità, eccetera. Ed è questo il tema di fondo della sanità lombarda, che non è quello della qualità della prestazione, perché qui continuano a esserci straordinarie esperienze d'eccellenza, anche private tra l'altro, bravissimi medici, bravissimi infermieri. Il problema è accedervi, cioè riuscire a non coltivare una sensazione di solitudine, che è quella che produci alle famiglie quando, prendiamo l'esempio della neuropsichiatria infantile, a una famiglia con un bimbetto, un ragazzino che ha problemi di disagio psichico e della salute mentale, magari una giovane coppia che è travolta da uno tsunami perché non se l'aspettava minimamente, gli dici tornate tra 20 mesi, 24 mesi, con un bimbo di 5-6 anni, cioè capite che che deve pensare quella famiglia? O tenta di pagare in qualche modo, o ritiene che tutto ciò che fanno le istituzioni sia un disastro. È questo il punto più problematico, come accompagniamo le persone. E questo è il motivo per cui bisogna rimettere al centro l'interesse pubblico.
Grazie mille, grazie per Francesco Maiorino, grazie Alessandro Kusterman, grazie Anna Carla Pozzi. Chiudo dicendo, c'è bisogno di ritrovare e cercare un pensiero, e così butto la palla a Massimo Bacchetto e i suoi ospiti, proprio perché adesso si va a ricercare le grandi idee che mancano in questo mondo piccolo. Grazie a tutte e tutti voi, ricordatevi se potete l'abbonamento a Radio Popolare.
Avete ascoltato All You Need Is Pop 2025, gli eventi della festa di Radio Popolare dello scorso giugno.
Se nell'amore non sei al top, se nella gola ti senti un crop e non puoi prendere neanche uno sciroppo, sei in crisi. Se il tuo lavoro non va al galop, se sul tuo conto non c'è un malop, e sul buon umore è un cartello che dice stop, senti sì. All you need is pop. Progetti hanno fatto flop, se sei inciampato ed ora sei zop, e sei allergico pure ai maledetti piop, sei in crisi. All you need is pop. All you need is pop. Scegli Radio Pop. Is all you need. All you need is pop. All you need is pop. Questa è Radio Pop. Dai compila rit. Dai compila rit. Dai compila rit.
Se anche tu hai bisogno di pop, hai bisogno di amore, hai voglia di stare insieme a noi, a questa grande famiglia che esiste da 40 anni e che va avanti e prosegue a ingrandirsi, a diventare sempre più forte, sempre più importante, e ha sempre più bisogno di te per intervenire in onda, per le nostre iniziative esterne, per le nostre manifestazioni, ma soprattutto ha bisogno di te con quel rid in mano, con PayPal.